tra poco in collegamento da non so quale parte del mondo, perché loro girano veramente dappertutto, il leader degli Octopus, il buon Ripo, ovvero Enrico Beretta, che appunto è al, a capo di questo power trio rock che stiamo apprezzando moltissimo. Ad inizio d'anno è arrivato il loro singolo, che è questo. Tra poco lo sentiremo, faremo quattro chiacchiere con lui, ma intanto She's 17. Pretty girl, she's 17, gli Octopus, come ben sapete, come abbiamo ricordato molte volte, insomma noi stiamo programmando questo pezzo da quando ci è arrivato, ma a balla proprio, alta rotazione, non si è mai spostato di lì. Era il 10 gennaio quando per fortuna insomma qualcuno si è ricordato di noi e ce lo ha fatto sentire, questo She's 17. Siamo molto contenti di conoscere questo power trio che ha successo praticamente ovunque in tutto il mondo e adesso comincia anche in Italia. È con noi il chitarrista nonché frontman Ripo, Enrico Beretta. Ciao Ripo.
Ciao cari, ciao Simonetta.
Come stai? Tutti, come stai?
Bene, benone, benone.
Oh, sono molto contento. In quale parte del mondo ti trovi?
Sono, no, adesso a Milano.
Ah, ok. Siete a casa.
Hometown.
Hometown.
Sì, sì, sì.
Siete
sì,
a casa. Allora, come dicevamo, insomma, per noi gli Octopus, cara la mia bella piovra, sono stati una grande sorpresa. Quando abbiamo sentito il pezzo abbiamo detto, vabbè, insomma, questi saranno una nuova band di giovanissimi che arriva, che ne so, dal Minnesota oppure da Brighton. Invece no, abbiamo visto che erano italiani e allora...
Siamo qua vicini, sì, infatti.
E poi insomma non siete neanche proprio di primo pelo, nel senso che avete un'esperienza tutti e tre veramente molto molto importante. Perché vi conosciamo solo adesso, Ripo?
Mannaggia. Dire. No, perché allora, c'è un motivo molto semplice. Noi ci siamo sin da subito rivolti primariamente all'estero, ma più che altro abbiamo deciso proprio di fare i test in lingua inglese per provare da subito, per provare a portare la nostra musica ovunque fosse possibile fuori dai confini italiani, dove è un po' più facile, diciamo, per il rock, per la scena rock, e per l'audience, per tutta una serie di motivi. E proprio sin dall'inizio abbiamo unito ovviamente al farci le ossa in Italia, in club, in giro per piccoli festival all'inizio, tanto estero, siamo andati in Europa, siamo andati in Gran Bretagna,
ovunque,
siamo andati negli Stati
ovunque,
Uniti,
ovunque.
Fino a poi arrivare, abbiamo toccato 3 continenti, pensa, in Asia sì. E soprattutto in Cina, dove abbiamo
anche
fatto
in Nepal.
Poi 10 tour. Nepal no, eravamo vicino al
Tibet.
Non si potrebbe dire questa parola per l'audience cinese, perché ci sono
è vero.
Pensa, quella volta lì abbiamo, è incredibile questo racconto, abbiamo suonato, il palco era a 4100 metri di altitudine e il camerino aveva acqua e bombole d'ossigeno. Ho le foto, posso testimoniare.
E ce l'hai fatta cantare?
Allora, il problema non era tanto cantare, pensavo mi sarebbe
respirare,
mancato,
infatti.
Brava, era che si facevi un saltino, una giravolta, una piroletta, una corsetta e eri finito. Quindi devi veramente centellinare i movimenti al minimo. Noi siamo abbastanza indiavolati.
Sì.
Ci piace molto. E lì, sinceramente, ho dovuto rimpostare tutta la... i miei movimenti,
certo.
Le coreografie,
insomma niente rockstar scatenata. Senti,
niente, un po' meno, un
ecco.
Po' meno.
Enrico Ripo, allora il vostro grande successo è veramente pazzesco, al punto che siete stati invitati oltre ai 1000 concerti che avete fatto di grandissimo successo con platee di fans adoranti, e voi siete stati invitati a uno spettacolo televisivo molto importante e avete suonato praticamente per 50 milioni di telespettatori cinesi. Tu hai detto prima, noi insomma facciamo le canzoni in inglese e quindi abbiamo rivolto il nostro sguardo artistico verso l'estero. È una cosa che fanno in tanti, Ripo, lo sai, tu conosci bene la scena musicale italiana.
Certo.
Ma voi avete avuto un successo pazzesco, cioè c'è un segreto?
Guarda, questo aneddoto che stai raccontando, tra l'altro, è singolare e simpatico. Eravamo su la RAI cinese, si chiama CCTV. Eravamo su CCTV 5, come fosse quindi l'equivalente di RAI 5.
Sì.
E tra l'altro era un programma dedicato allo sport. Come, facciamo un paragone, quelli che è il calcio cinese,
sì.
Per capirci,
sì.
No? Abbiamo suonato lì, alla fine dell'esibizione, tra l'altro mi stai parlando di brani in lingua inglese all'estero, ho cantato in cinese lì, perché stavamo facendo
sulla
una
TV
cover,
di Stato, sulla TV di Stato,
ti giuro, stavamo facendo una cover di un brano famosissimo rock cinese, okay, che abbiamo preparato ad hoc per l'occasione, io mi sono scritto in gramlo le pronunce, perché ovviamente non so leggere il cinese, alla bene e meglio, dai, l'ho fatto benino il lavoro. E abbiamo cantato. Quando alla fine dell'esibizione il nostro management cinese locale venuto da noi ci ha dato i numeri, erano più di 50 milioni di persone che hanno visto la diretta. Quindi per dirti il doppio di un Sanremo, no? Di una roba. Noi l'abbiamo presa belli rilassati, cioè belli tranquilli, però devi immaginare che in Cina sono 1,3 miliardi dichiarati, poi saranno pure di più, per cui sono numeri da Rai 5 alle 10:30 di sera. Però appunto erano più di 50 milioni.
Voi l'avevate anche un attimo, non dico sottovalutata, però presa un po' così, sì dai andiamo.
Ma non sottovalutata, però no. Sai, se ti dicono in Italia vai a esibirti su Rai 1 per 50 milioni di persone, secondo me ti tremano di più le gambe,
direi di sì.
Con quella situazione lì non ci siamo nemmeno documentati prima, poi è chiaro, poi ci fai un ragionamento, dici vabbè, è ovvio che la gente davanti a Rai 5 cinese a quell'ora lì è quella, ed erano anche pochini,
forse erano pochi.
Esatto, quindi lamentiamoci che ci hanno visti pochi,
ecco, va bene, se vuoi lamentati pure, però ecco, al di là di questa esibizione alla TV di Stato cinese con 50 milioni di telespettatori certificati, però anche i vostri live sono veramente pazzeschi, ripeto, lo fanno in tanti quello di
percorso,
andare
sì, certo.
Però voi avete avuto un successo che non lo so se avete indagato, se qualcun'altra band italiana ha avuto gli stessi numeri che state avendo voi.
Sì, ci sono degli esempi eclatanti, adesso non facciamo l'elenco, sarebbe anche lungo, mi viene in mente, vabbè, blasonati Maneskin degli ultimi tempi, ma abbiamo anche altri esempi di band amiche, ad esempio Lacuna Coil sono
Ma con così tanta gente, con così tanto pubblico?
Ma guarda, ti dico la verità, in Italia si ha una visione un po' sottodimensionata di quello che vanno a fare, però cioè, quando fanno i tour in Nord America e in Europa, alcune cose suonano veramente, cioè se la giocano con i Megadeth, con gli Slipknot, cui sono cose. Mi diceva Cristina Scappia,
sì,
raccontava un giorno che stava a casa, che salutiamo, la cantante della Cuna,
grandissima,
eccezionale, che l'aveva chiamata dei Mustaine, dei Megadeth, per un duetto su A To The Moon, tutto molto era lui reverenziale verso di lei. E però sai, lei è molto brava, anche porta questo Italian style femminile, per cui anche sulle riviste di glamour americane abbiamo notato che magari la mettono in copertina, non, cioè proprio un personaggione. Quindi sì, ecco, non siamo una mosca completamente bianca.
No, no,
poi
ma quello...
band del nostro segmento di mercato, hai ragione, abbiamo avuto una... così abbiamo primeggiato da questo punto di vista,
sì,
dei numeri,
sì,
dei tuffati,
sì, sì,
ma perché ci abbiamo creduto molto, abbiamo sacrificato tanto anche per questa cosa qua, perché magari stai via, stai fuori casa 40 giorni, poi torni 20 giorni, poi stai ancora via 40 giorni, poi stai via, e non sono tour dove giri col jet privato e con la limousine.
Tuttavia, Ripo, siete la band che finora è la band europea che ha tenuto in assoluto più concerti in Cina,
sì,
negli ultimi
anche
anni.
Questo è un dato riportato dal governo, in un paese, diciamo, con la programmazione economica, dittatura, se vuoi,
sì,
no?
Insomma, regime, abbastanza.
Controllano tutti gli aspetti del... della produzione, del mercato.
Tant'è che voi dovevate dichiarare prima di eseguirli i pezzi e loro dovevano leggere i testi.
Ma ti portiamo al prossimo tour.
No, cioè, un po' di censura in Cina,
allora,
mi sa?
Per la Cina praticamente vuole dare sempre, è sempre a braccetto col governo, l'organizzazione dei concerti, l'organizzazione degli eventi. Cioè devi avere una performance permit, un'approvazione. Quando tu fai la richiesta per un determinato artista, tale artista deve mandare i propri testi, ok, che devono passare al vaglio del cultural bureau della provincia dove ti vai ad esibire. Le province cinesi sono un bel po', come fossero le province italiane, quindi se suoni nella provincia di Bello Shandon, per dire, o quella intorno a Shanghai, eccetera, eccetera, manderà quel cultural bureau i tuoi testi e ti dice sì, no, no, sì. Oggettivamente, nonostante i nostri testi sono un attimino un po' a rischio su alcune canzoni, sono sempre passati tutti, tranne credo una volta uno per un motivo.
Immagino. Però adesso torniamo in Occidente, perché insomma,
torniamo in Occidente perché
gli Octopus con la doppia S finale hanno suonato anche negli Stati Uniti, in Inghilterra, Amsterdam, Berlino, Dresda, Barcellona, insomma praticamente ovunque. Però attenzione, perché il loro album intitolato, per me è un titolo bellissimo, che è palindromo, A Nut for a Jar of Tuna, che è praticamente, adesso ti chiedo conferma, che potrebbe essere un matto per un barile di tonno, oppure una mandorla dentro a un barile di tonno. Qual è quella vera?
Allora, Nat, hai ragione, Nat vuol dire matto nello slang americano. In questo caso no, è una noce per un barattolo
di tonno. La noce per un barattolo di tonno.
Cosa significa? È un scambio di cose un po' misere, no? Di basso valore.
Ok, ho capito.
Sempre nel gergo, nel slang americano, in realtà identifica un trade, uno scambio svantaggioso, credo, perché la noce valga molto meno
di una scatola di tonno.
Quindi è una roba che non ti conviene fare. Ma noi quello che volevamo sottolineare è proprio anche sottolineato dal titolo palindromo, quindi leggi da sinistra a destra, da destra a sinistra.
Sì.
È uno scambio di robe misere, cioè nel senso che a volte, infatti, poi la title track, quella canzone, Una Sorgia Rottuna, parla proprio di del tipico impresario che viene lì e ti dice: ah, vuoi fare successo, vuoi andare in televisione, vuoi fare concerti grossi, fai così, fai cos'ha, cambia questo, vestiti così, di questo nelle canzoni. E praticamente sono quei piccoli compromessi, quei piccoli trade noiosi che ti chiedono di fare, di smussare gli angoli finché diventi rotondo per riuscire a fare le cose. Però poi quando arrivi sei rotondo e non ti viene più voglia di farle, quindi è meglio tenersi gli angoli.
Ecco, vedi che bel, vedi che bel significato. E questo album è stato registrato presso uno studio leggendario che è lo Shangri-La, sì, di Rick Rubin, che lui ha questo studio a Malibu in California, con un producer che ha lavorato con David Bowie, con i Simply Red, con Slash, con Lionel Richie, Kylie Minogue e anche con il nostro Andrea Bocelli. Stiamo parlando di Gary Miller. Ragazzi, anche sì, qui mica nuts, cioè mica noccioline.
Mica noccioline, esattamente. Allora, partiamo dallo studio. Shangri-La Malibu, tra l'altro, recentemente sono andato a guardare, è sopravvissuto miracolosamente all'incendio di Los Angeles,
sì,
che bruciava tutto intorno. Lui, protetto da qualche divinità, si è salvato. È una mansion. La mansion cos'è? È una villa molto più grande, la chiamano così, sì, perché, quindi era una tenuta, ecco, una tenuta che Bob Dylan all'inizio degli anni 70 o fine 60 ha riconvertito a studio di registrazione. Se l'è tenuto per un po' di anni, poi è passato di mano in mano, ci hanno registrato lì, a parte Martin Scorsese ci ha fatto il film The Last Waltz, che è un documentario, sì, sul rock, proprio è tutto ambientato.
Cos'era,
lì,
72?
Se guardate quel film vedete lo studio dove abbiamo registrato, e ci hanno registrato Clapton, che dice Carlo Santana, Metallica, Muse, Adele, Red Hot Chili Peppers,
sì, sì, sì.
Cioè, chi più ne ha più ne mette, dice Lady Gaga, proprio nomini così, e poi gli Octopus.
Che tu lo dici, no, ma come, cioè, come funziona, Ripo, nel senso, noi siamo un trio, un power trio rock, e sì, vogliamo andare a registrare, lì dove hanno registrato tutti i nomi che hai detto,
Non si può,
ecco, come
non
avete fatto voi?
Questa è la cosa. Guarda, ti dico la verità, noi abbiamo una fortuna, forse che ci siamo anche un po' creati noi, cioè nel senso siamo una band che si è da subito chiusa in sala prova, in trio, quindi è facile perché si è in pochi,
okay,
a sudare e suonare proprio duro, costantemente, cercando proprio la compattezza del sound dei tre elementi, quindi il groove, essere tight, essere uniti, essere sul pezzo. Questa cosa qui, che in Italia viene ovviamente da chi ha le orecchie buone, viene riconosciuta, ma non mi sto incensando, sto solo rispondendo alla tua domanda.
Sì, sì.
All'estero è una cosa che sentono molto, che apprezzano molto,
okay,
soprattutto durante i live. Cioè, chi viene a vederti dal vivo, dove non puoi barare, va a sentire una band convinta e veramente tight, che si vede che ha proprio, oltre a bravura dei musicisti, ma chi se ne frega se c'è, non c'è, quanto, come, perché, che suonano insieme, cioè che fanno veramente una roba che è un concetto creato proprio dalla band, che suona insieme, va all'unisono, proprio va insieme completamente.
Quindi mi stai dicendo che c'è stato un test prima da parte dello stesso Rick Rubin, che ha detto sì, va bene,
tour,
voi potete venire
noi
a registrare.
Quando eravamo in tour negli Stati Uniti si era sparsa un po' la voce.
Ah.
Pensa, qualcuno si chiamava The Italian Chili Peppers, qualcun altro si chiamava i Funky Mangia Spaghetti, che ne so, perché continuavamo a suonare dappertutto, cioè tu ci trovavi ovunque, suonavamo, andavamo lì un mese, suonavamo tutte le sere, a volte due show a sera, poi ci infilavamo nel terzo locale, andavamo a fare una jam, quindi abbiamo cominciato, ci conoscevano un po' tutti, rompevamo le scatole, no? Chi incappava nel nostro concerto aveva voglia di rivederci, un po' perché ti vengono i superpoteri quando sei all'estero, perché sei lì praticamente ad autopromuovere.
Soprattutto in America, soprattutto in America.
Soprattutto in America, bravissima. Di lì, di mano in mano, passaparola, si sono cominciati a interessare anche i producer, i proprietari degli studio, quell'altro che faceva l'altro lavoro, e così vai di connessione, perché ti presentano uno, ti presentano uno, ah, ma venite a trovarmi domani, ma venite a farmi... E così poi siamo arrivati da uno che era dentro lo Shangri-La, che poi ha presentato il progetto lì e ci hanno detto: guarda, io potete usufruire dello studio gratis.
Cosa?
Questa è la notizia bomba.
Ma dai!
E noi avevamo già lo studio pagato da un'altra parte. Per dire: ma guarda, noi abbiamo già. Mi fa: no, dici chi vuole lo Shangri-La. Per cui abbiamo dovuto poi fare un deal, ovviamente, di rimborso spese e di pagamento dei
tecnici. Pensa che io ti stavo chiedendo quanto costa lo Shangri-La allora.
Io ti dico la verità, non lo so, perché noi lo studio non l'abbiamo pagato, ci hanno regalato per bravura, vuoi metterla così?
Bravi.
Ma che culo, ma veramente.
Ah, ma che bello.
Se no a $1 milioni al giorno.
Beh, penso di sì.
È una roba senza senso.
Guarda,
Rico, e da lì poi collaborazione con Gary Miller, che è, sì, bravissimo, voglio dire, questa cosa qui, che ha fatto un lavoro incredibile, da britannico, tu sei in California, dici scelgo un producer californiano, no, no. È stato britannico, ha dato l'apice proprio della collaborazione, è stato in questo pezzo She's 17, dove tra armonizzazione, sprezzate d'occhio ai Beatles, sound appunto britannico fino agli anni 60, ha dato il meglio di sé, grande Gary Miller.
Ma anche Rick Rubin, ma anche Rick Rubin è un grande beatlesiano, quindi insomma,
certo, adesso il documentario, incredibile. Sweet però One McCartney avuto modo era nella stanza di fianco, non l'abbiamo
non l'avete visto. Ma è, una, è sufficiente così. Ripo, io starei qui a parlare con te ore e ore e ore, tant'è, certo, tant'è che ti strappo una promessa. Milano non è tanto lontano, ci vuole un'oretta, poi insomma dai, ti faccio assaggiare gli anolini in brodo, i tortelli d'erbetta, i nostri salumi meravigliosi.
Io adoro, tu stai toccando un tasto per me, proprio una roba incredibile.
Perché io avrei voluto avere il tempo per parlare anche del fatto che tu sei un avvocato mancato, ma nel frattempo sei diventato professore di musica, grazie, perché tu sei anche insegnante di chitarra.
Ma tu conosci più della mia vita di quanto conosco io.
Io però vorrei sentire l'album, a questo punto tu devi venire a presentarlo non solo a me, ma soprattutto a chi ci sta ascoltando adesso, ok?
Quando vuoi, assolutamente, ci mettiamo d'accordo. Beh, per il momento, che siamo lontani, puoi sentirlo su Spotify.
Certo.
Ricordiamo tutti Octopus con due S.
Sì.
I social Octopus Band, quindi YouTube
Octopus Band.
Instagram Octopus Band, Facebook perché lui usa Octopus Band. E poi invece a te porteremo l'album vero in CD. E così hai anche il feticcio con la copertina, le paginette da sfogliare,
alla grande.
Non vedo l'ora di venire in sede a trovarti.
Naturalmente saluto anche gli altri due componenti della band, uno delle quali è Garrincia, che avevamo conosciuto ai tempi delle vibrazioni, insomma, tutto il resto. Allora io vi aspetto qui, o ti aspetto qui, fate come volete, venite tutti, vieni solo tu, venite con fidanzate, nipoti, quello che volete. Grazie mille, viva gli Octopus. Grazie mille a Ripo Enrico, professor Enrico Beretta, professore di musica naturalmente. Grazie mille, a presto.
Grazie mille a voi, un abbraccione e davvero a prestissimo. Grazie mille. La radio siamo.